Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buonasera a tutti e tutte, ciao Simon.
Ciao, buonasera.
Anche se con un leggero ritardo, ci siamo per la 10ª puntata del TG Sherwood. Un ampio spazio dedicheremo alla tornata di elezioni regionali che si è svolta nel nostro paese, in particolare in Emilia-Romagna e in Calabria, due regioni molto diverse, con storie e contesti sociali direi anche che si contrappongono. Probabilmente, questo è la prima analisi che ci sentiamo di fare, probabilmente è la prima volta che in Italia una competizione regionale assuma un rilievo politico e mediatico così pregnante. Questo è segno sicuro della fragilità, ma anche della liquidità politico-istituzionale all'interno della quale siamo immersi, in particolare appunto in Italia. Le elezioni in Emilia-Romagna, in particolare queste, sono state lette come un vero e proprio spartiacque a livello nazionale. L'enfasi che viene data alla riaffermazione della coalizione capeggiata dal governatore uscente Stefano Bonaccini e, in contemporanea, alla sconfitta di Salvini e della leghista Borgonzoni è testimoniata dal proliferare di analisi post-elettorali soprattutto sui media mainstream. Addirittura Repubblica si è lanciata in un paradossale, direi, parallelismo con la battaglia di Stalingrado, uno di quegli eventi, insomma, che è in grado di cambiare una guerra o comunque una storia. Francamente crediamo che il tutto vada ridimensionato, vada riportato a una discussione che sappia entrare nel merito politico della questione. Proveremo a fare questo in questa edizione del TG. Sicuramente la narrazione salviniana esce sconfitta, in parte esce anche ridimensionata dal punto di vista nazionale. Che siano state le sardine a sconfiggere la bestia, che ci sia stato un moto culturale, politico di riscossa, di riscatto, o che tutto sia legato invece a quelle solide consorterie del Partito Democratico in quella regione, probabilmente lo vedremo nel corso delle prossime settimane, magari dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Certo è che abbiamo una necessità impellente di uscire dalla bolla mediatica e analizzare possibilità e contraddizioni all'interno del contesto specifico in cui si sono svolte queste elezioni, l'Emilia-Romagna, ma soprattutto abbiamo la necessità di ridimensionare questo contesto elettorale e il contesto in generale della rappresentanza, consegnarlo a quello che in realtà rappresenta davvero. Un discorso a parte credo meriti la Calabria, dove il centrodestra, attenzione, a trazione forzista, si avvicenda a un centrosinistra a trazione centrista. La Lega non sfonda, ma si afferma sicuramente un blocco politico-elettorale di destra che in parte è in linea con una tradizione reazionaria che esiste in quella regione o in parte anche nuovo. Anche questo credo andrà analizzato nella specificità del contesto. A livello nazionale si iniziano a muovere le prime cose, le prime pedine, ci sono i primi effetti. Salvini ha lanciato una piazza a Roma probabilmente per scongiurare, no, un'ipotesi di ridimensionamento, sicuramente per metabolizzare la sconfitta. Zingaretti invece è pronto a ribaltare i rapporti di forza con il Movimento 5 Stelle a livello governativo, un po' come fece la stessa Lega dopo le elezioni europee. Un Movimento 5 Stelle, lo ricordiamo, sempre più in crisi, in particolare in Emilia-Romagna, ma anche in Calabria. E di questa mattina, ad esempio, la notizia di una proposta di accordo organico fatta dal PD per le altre competizioni regionali. Staremo a vedere. Un'ultima nota, questa un po' di folklore, ossia l'assoluta inconsistenza, quasi imbarazzante direi, delle forze politiche a sinistra del PD, a testimonianza del fatto che un'opzione radicale, in particolare in questa fase storica, è aliena da qualsiasi proposta a livello di rappresentanza.
Continuando a parlare di Emilia-Romagna, spostiamoci un pochino ad analizzare invece i dati che sono stati il risultato finale di queste elezioni. Stefano Bonaccini, presidente uscente del Partito Democratico, ha ottenuto il 51,42% dei voti, nonché 29 seggi su 50 disponibili. Lucia Borgonzoni della Lega invece il 43,63% dei voti con 19 seggi a disposizione. Simone Menini del Movimento 5 Stelle soltanto il 3,48% dei voti con 2 seggi a disposizione. Parlando invece adesso direttamente dei partiti, abbiamo il Partito Democratico che recupera lo svantaggio che aveva accumulato dopo la tornata europea e guadagnando il 34,69% dei voti, la Lega il 31,9% mentre il Movimento 5 Stelle fermo a 4,7% dei voti. Parlando invece delle grandi coalizioni di centrodestra e centrosinistra, abbiamo una vittoria ancora una volta del centrosinistra con il 48,7% dei voti, il centrodestra lievemente inferiore con il 45,5% dei voti. Andando ad analizzare invece un pochino la situazione zona per zona, ovvero città per città, possiamo notare una stragrande maggioranza che si sposta verso centrosinistra nei grandi centri cittadini, mentre la Lega domina nei centri minori, nelle campagne e tra le classi sociali meno agiate. Come prendendo alcuni esempi cittadini abbiamo Bologna, Reggio Emilia, Modena, Cesena, in cui ha dominato il centrosinistra. Anche le Forlì e Imola, città in cui all'Europea aveva vinto la Lega, si sono spostate verso il Partito Democratico. Vince la Lega ancora a Ferrara, a Piacenza e a Parma. Ci sono poi zone come ad esempio Bibbiano in cui la vittoria del centrosinistra ha una valenza simbolica piuttosto alta visto quello che è accaduto nei giorni scorsi. Una grande vittoria per quanto riguarda l'affluenza al voto dei cittadini emiliani, il 67,1% dei cittadini emiliani aventi diritto al voto si sono recati alle urne, numero che quasi raddoppia invece quello del 2014, ovvero della scorsa elezione. In termini assoluti stiamo parlando di 3,5 milioni di cittadini che sono andati a votare. Un altro dato interessante è la fascia d'età. E la fascia d'età più giovanile, ovvero quella dai 18 ai 34 anni, ha visto una lieve maggioranza verso il centrosinistra, verso il Partito Democratico, ovvero il 32,6% dei votanti, mentre il 26,1% dei votanti ha votato Lega. E è importante, secondo alcuni esponenti del Partito Democratico, l'apporto simbolico che ha dato il Movimento delle Sardine nelle piazze emiliane e non solo. Adesso andiamo a vedere quello che ha da dire Angela Rauseo, ricercatrice di diritto del lavoro, e il pezzo dell'intervista fa parte di un'intervista che poi verrà pubblicato su globalproject.info nei prossimi giorni.
Svolge un ruolo abbastanza determinante proprio la narrazione costruita ad hoc dal PD, non solo per queste elezioni ma anche in altre occasioni. Una narrazione che poi tra l'altro nasce dall'elezione a segretario di Zingaretti, col quale in un certo senso il PD cerca di fare un'operazione di ricomposizione della sua struttura, della sua funzione. Sembra che stia ritornando a sinistra, sembra che stia ritornando ad essere un partito di massa che si rivolge a determinati soggetti, laddove invece le politiche attuate fino ad oggi, penso soprattutto al Jobs Act, ci portano a considerarli in tutt'altro modo. Quindi credo che abbia funzionato la retorica del PD incentrata sulla paura, abbia funzionato nel senso che è riuscita a incentrare l'attenzione sull'elezione di questa regione. Una paura è una paura di Salvini e un antifascismo di facciata che appunto hanno portato la maggior parte delle persone a scegliere per il presidente Bonaccini. Allo stesso tempo però Va detto che la campagna elettorale del PD in questa regione si è concentrata da parte di Bonaccini soprattutto sulla presentazione della sua figura come politico trasversale, politico che non vuole essere trincerato nel mondo della sinistra, non vuole essere identificato alla sinistra come la intendiamo tra virgolette in senso classico, ma si riferisce anche e soprattutto agli imprenditori. E allo stesso tempo la sua campagna si è concentrata sulla bravura di lui in quanto e della sua amministrazione come gestori della cosa pubblica. Questo diciamo riecheggia un po' la tradizione emiliano-romagnola derivante dalla struttura del PC che appunto ormai molti e molti anni fa riusciva a gestire e ad essere un partito amministratore da un certo punto di vista, un partito appunto di governo. In realtà, per quanto riguarda il quadro politico reale, io credo che l'elezione di Bonaccini non faccia altro che ristabilire l'equilibrio precedente, cioè determinare nuovamente che l'establishment è questo, il PD deve amministrare questa regione e deve amministrarla a partire proprio dalla realizzazione per esempio dell'autonomia differenziata, così come lui stesso, Bonaccini stesso ha dichiarato oggi o ieri se non ricordo male. Un progetto che farebbe impallidire se analizzato secondo le categorie destra-sinistra, un progetto che sembra più un progetto di destra che un progetto partorito da un esponente di sinistra ovviamente. Oltre a questo andrà ad implementare i suoi progetti relativi per esempio alla Cispadana, quindi progetti incentrati ad elevato impatto ambientale e contribuirà ancora a per esempio uno smantellamento della sanità pubblica. Un esempio su tutti è la realizzazione del super ticket, che non fa altro che allargare l'esonero del pagamento del ticket per portarlo da una fascia di reddito bassissima fino ad una fascia di reddito di 100.000 euro. In altri termini significa che una persona che guadagna 1.000 euro al mese avrà la stessa aliquota, tra virgolette, pagherà lo stesso ticket di una persona che invece ne guadagna magari 5.000 al mese, favorendo dunque quelle classi agiate che da sempre scelgono chi può stare al comando, chi può stare al governo per tutelare i propri interessi.
Passiamo adesso alla Calabria. Qui il quadro politico che emerge dalle elezioni sembra riportarci indietro di una decina d'anni. Si afferma infatti una pupilla di Silvio Berlusconi, Iole Santelli, e Forza Italia che ottiene quasi il 19% grazie alla sua lista e a quella apparentata denominata Casa della Libertà, si afferma appunto come prima forza, come partito più importante quantomeno nella coalizione di centrodestra. La Lega prende quasi il 12% ma non sfonda, nonostante anche qui ci sia stato un investimento personale molto importante da parte di Matteo Salvini. Sembra emergere una sorta di destra a due teste. Una parte, quella che proviene dall'elettorato moderato, soprattutto dei centri principali della regione, quello che 5 anni fa in parte aveva premiato il centro-sinistra. Ma anche sempre diciamo la componente che ha votato Forza Italia, quella che proviene da quella Calabria all'accetto la qualunque, così la descrive Claudio Dionesalvi in un'intervista che a breve pubblicheremo su Global Project. E poi c'è invece un'altra destra che sembra appunto rinnovare una tradizione reazionaria che è ancora ben ancorata nella regione. Dall'altro lato ci ritroviamo invece una sinistra senza alcuna identità, ma soprattutto incapace di organizzarsi e ricomporsi attorno a quelle che sono tematiche scottanti, temi sociali importanti di una delle regioni più povere dell'Unione Europea, quella con, ad esempio, il più alto tasso di disoccupazione. Sentiamo a questo proposito il contributo di Mattia Gallo, collaboratore di globalproject.info.
L'elettorato calabrese premia la coalizione di centrodestra con il presidente Iole Santelli in una dinamica che negli anni è stata quella di alternare ad ogni elezione centrosinistra e centrodestra. Infatti alla scorsa elezione era stato il centrosinistra a prendere il 60% dei voti. Questa è una dinamica che si spiega perché fondamentalmente i cittadini calabresi cercano di dare una svolta in positivo alle sorti della loro regione. E in quanto è una regione segnata da problemi sociali molto evidenti. Lo dimostrano queste difficoltà, sono dimostrate anche dall'insofferenza dei calabresi per il loro elettorato, basti pensare all'alta percentuale di astensione, in questa elezione come nella precedente si parla del 44% di voti. E poi da alcuni dati incontrovertibili, la disoccupazione e la precarietà hanno percentuali altissime secondo organizzazioni europee tra le più alte d'Europa. L'emigrazione è un'emigrazione che è un'immigrazione in qualche modo forzata, non si può decidere volendo di rimanere in Calabria, e alcuni servizi chiave come la sanità hanno subito dei tagli pesanti in questi anni a causa delle politiche di austerità. In questo quadro si afferma il centrodestra in alternanza, come dicevo, col centrosinistra, ma il dato più importante all'interno dell'analisi è il fatto che non sfonda la Lega. Non c'è l'onda nera che purtroppo era stata anche prevista da qualche analisi e ragionamento preelettorale, benché i voti che la destra più radicale, rappresentata da Salvini e dalla Meloni, hanno raggranellato sono tantissimi. Quindi c'è un'affermazione nella realtà calabrese, ma non sfonda. Per cui il significato nazionale di questa elezione sarebbe potuto essere quello secondo cui la zona periferica con più difficoltà sociale sarebbe caduta, come, volendo fare un parallelismo, come con la Francia o la Germania nelle ultime elezioni regionali, sarebbe potuta cadere nelle mani della destra estrema. Questo non è avvenuto e il potere calabrese va nelle mani di un centrodestra moderato, nel segno della presidente Iole Santelli, vicinissima a Silvio Berlusconi.
Siamo tornati in diretta e adesso ci spostiamo nel continente americano per vedere quello che è successo negli ultimi tempi, nelle ultime settimane, proprio nel Centro America. E stiamo parlando di ciò che è successo più o meno verso la metà di gennaio, partendo dal centro di San Pedro Sula. È partita la prima carovana del 2020, contenente inizialmente 700 persone a carico, tutti di vari paesi del Centro America. E dopo 5 giorni di viaggio la carovana ha potuto annoverare più di 4.000 persone a carico che si sono unite durante appunto questo viaggio. Carovana che è stata fermata al confine con il Messico, nella cittadina di Tecunumán, dalla Guardia Nazionale Messicana, che ha chiuso le porte sostanzialmente e ha fermato il viaggio dei 4.000 migranti, più di 4.000 migranti, bloccando il passaggio e consentendo soltanto a una minima parte di questi di poter passare in territorio messicano per poter stazionare nei centri di detenzione. I migranti che hanno scelto di consegnarsi alle autorità si sono però ritrovati costretti ad essere soggetti di un'operazione sostanzialmente di rimpatrio nei propri paesi d'appartenenza, senza che a loro venisse riferito nulla in precedenza. Dopo molti giorni di contrattazioni tra il governo messicano di López Obrador e alcune delegazioni della carovana che si sono fatte carico di parlare nei modi più civili possibili con il governo messicano, non si è rivelato alcun esito positivo e la carovana non è stata fatta entrare in territorio messicano. Quindi, come piano B, come piano di riserva, i migranti hanno scelto di attraversare il rio Suciate, ovvero un fiume che si trova sul confine tra il Guatemala e il Messico, appunto per arrivare in territorio messicano. È qui che è iniziato uno scontro con la Guardia Nazionale Messicana, con tanto di fumogeni e di gas, che ha stroncato, ha bloccato sul nascere questo transito in territorio messicano. Ha visto chiaramente quasi tutti i migranti costretti infine a tornare in Guatemala o nei propri paesi d'appartenenza. Ci sono alcuni membri della carovana che sembrano essere riusciti a scappare dalle autorità, ma si tratta comunque di una esigua e minima percentuale. Si tratta di un ennesimo atto che viola il diritto di transito migratorio a favore di un governo statunitense, principalmente delle sue politiche migratorie. Adesso al riguardo ci andiamo ad ascoltare il contributo di Christian Pererieri, di Già Basta e di Besè.
Giovedì scorso, al terzo tentativo, la carovana migrante, composta da circa 2.000 centroamericani, è riuscita ad entrare in territorio messicano, attraversando il rio Suciate a 1,5 km a nord di Tecunumán, la cittadina guatemalteca di frontiera dove stazionava da qualche giorno la carovana in attesa dell'occasione per attraversare. Passata la frontiera, la carovana si è diretta verso Tapachula, ma dopo 2 ore di cammino ha trovato la strada bloccata dalla Guardia Nazionale schierata. Inutilmente sono partite le trattative che chiedevano all'Istituto Nazionale de Migración la possibilità di poter passare e procedere verso nord. Fallite le trattative, la Guardia Nazionale ha caricato, utilizzando anche lacrimogeni e gas al peperoncino, contro i membri della carovana, che ricordiamo è composta da molte famiglie e bambini piccoli. In seguito, la maggioranza della carovana è stata caricata a forza nei bus e trasferita nei centri di detenzione, dove, qualche giorno dopo, sono partite le operazioni di deportazione nei paesi d'origine. Solo una piccola parte è riuscita a far perdere le proprie tracce nei campi circostanti. Abbastanza sconcertanti le dichiarazioni del governo di sinistra di López Obrador, che ha nuovamente optato per la linea dura. Il governo parla di persone riscattate alla tratta degli esseri umani, riscattati però che sono o rinchiusi nei centri di detenzione o rispediti nei paesi di origine, da cui fuggono per la violenza e la miseria. A sostegno di questa tesi, nei giorni scorsi è stato anche arrestato in Honduras un presunto organizzatore delle carovane. La tesi secondo cui le carovane migranti hanno uno scopo politico è sostenuta, oltre che dal governo, anche dal padre Solalinde, che un tempo era molto vicino alle persone migranti. E un'ultima notazione riguarda la presenza di agenti statunitensi nella ritata, denunciata dalle organizzazioni di difesa dei diritti umani e confermata dal Dipartimento di Sicurezza Nazionale, che ha dichiarato di avere decine di agenti federali che stanno monitorando la carovana.
Continuiamo con altre notizie di politica estera. Purtroppo dobbiamo dare una notizia triste perché a 36 anni ci ha lasciati, vittima di una malattia autoimmune, Lina Ben Manni, una delle figure simbolo della rivoluzione del 2011 in Tunisia, che con il suo blog Tunisian Girl era stata presa di mira dal regime di Ben Ali, che l'ha anche incarcerata. Lina ha continuato a raccontare le contraddizioni della Tunisia e del mondo arabo anche nella fase post-rivoluzionaria. Ha continuato a ricevere minacce, ostacoli, ma non si è mai fermata nel suo racconto critico. A lei la nostra più viva ammirazione. Passiamo invece a quello che è successo in Medio Oriente, in Palestina, perché notizia di ieri la formalizzazione del piano di pace, dovremmo metterci tante virgolette, che Donald Trump vorrebbe offrire per la Palestina, appunto. Probabilmente si tratta della proposta più strutturata formulata da un'amministrazione statunitense dei tempi dell'accordo di Oslo, ma che va letta in una duplice maniera. Da un lato si pone in continuità con un nuovo corso espansivo degli Stati Uniti in Medio Oriente, inaugurato ad esempio con l'uccisione, ne abbiamo parlato più volte nel corso di questo TG, del generale iraniano, Soleimani. Dall'altro significa e solidifica quel legame indissolubile tra Stati Uniti e Israele, ma soprattutto tra Trump e Netanyahu. Proprio Netanyahu era al suo fianco a Washington durante l'annuncio, una mossa che sicuramente riabilita in maniera abbastanza forte il premier israeliano uscente, travolto da scandali e sconfitto anche a livello elettorale. L'accordo del secolo, così lo ha definito Trump, a conti fatti nega il diritto internazionale, nega il principio sancito dalle Nazioni Unite dell'uguaglianza dei popoli, del loro diritto alla libertà e alla dignità. Lo Stato palestinese nascerebbe infatti senza alcuna sovranità, senza controllo dello spazio aereo, dei suoi confini, di fatto non avrà dei confini e di fatto sarà sotto il controllo di Israele. Ma soprattutto non avrà nemmeno la possibilità di garantire il rientro dei propri rifugiati. Ci ascoltiamo adesso un contributo di Michele Giorgio che è estratto da un'intervista uscita oggi sul sito globalproject.info.
Ma in realtà io mi aspettavo di leggere tutto quello che è stato scritto. C'è un punto che però ritengo molto importante, e cioè che gli americani sono passati dall'escludere la nascita di uno Stato palestinese, almeno così sembrava rispetto alle prime anticipazioni un anno fa, un anno e mezzo fa del piano americano, ad invece includere la possibilità che nasca uno Stato di Palestina. Questa cosa io la ritengo estremamente insidiosa e pericolosa, perché dà l'idea di un'amministrazione Trump che guarda ancora la soluzione dei due Stati, non è contro i due Stati, ma addirittura sarebbe a favore dell'indipendenza palestinese. Trump ha usato dei toni molto morbidi, ma particolarmente ambigui quando si è riferito ai palestinesi, alle sue buone, tra virgolette, intenzioni. Il discorso è che questa decisione di prevedere uno Stato palestinese potrebbe ingannare quelle parti internazionali in buona fede, oppure dare l'occasione a quelle in cattiva fede per dare il via libera ad uno Stato che non sarebbe altro che un Bantustan palestinese completamente controllato da Israele, che non ha sovranità e via dicendo. Questo è molto pericoloso perché è una delle cose dalle quali devono guardarsi i palestinesi, perché loro chiedono solidarietà internazionale, chiedono che la comunità internazionale respinga il piano Trump, ma qualcuno, e ad esempio Boris Johnson dalla Gran Bretagna, ha già detto che questo piano americano è qualcosa di molto positivo, e addirittura nel mondo arabo ci sono reazioni positive verso questa iniziativa americana. Ecco, questo è molto insidioso. I palestinesi sono già isolati, messi ai margini e rischiano di essere messi sotto pressione da varie parti internazionali. Anche io non credo ad un fronte europeo dell'Unione Europea compatto, anzi, e potrebbero essere messi sotto pressione e spinti ad accettare questo piano, che non è un piano per l'indipendenza palestinese, per la libertà e la sovranità palestinese, ma è un piano che in realtà vuole ai palestinesi da solo un'entità priva di qualsiasi sovranità, senza il controllo del suo spazio aereo, senza il controllo dei suoi confini. In realtà i suoi confini non esisteranno, e questo piano serve solo a realizzare i desideri, i progetti israeliani.
Eccoci di nuovo in diretta, ed è d'obbligo dare la notizia di ciò che è successo la scorsa domenica. Ci ha lasciato una delle stelle più grandi e influenti del mondo, non solo del basket ma dello sport in generale. Stiamo parlando chiaramente di Kobe Bryant, che all'età di 41 anni, durante un viaggio in elicottero, si schianta insieme alla figlia 13enne Gigi, promessa del basket americano femminile, e altre 7 persone. Nessuno è sopravvissuto. È stato trovato ieri il corpo che ha confermato ufficialmente la notizia della morte di Kobe Bryant, e per dare importanza di ciò che è stato Kobe per il basket, insomma, nel palmarès comprende 2 ori olimpici, 5 titoli NBA, tutti con la maglia giallo-viola dei Los Angeles Lakers, e anche un premio Oscar vinto per il suo cortometraggio intitolato Dear Basketball, tratto dalla sua lettera data nel 2016, quando ha dato l'addio al basket in NBA. Kobe Bryant ha giocato dal 1996 al 2016, 20 anni di carriera sempre con la stessa maglietta dei Los Angeles Lakers ed è stato appunto, come detto, uno degli sportivi, sicuramente non solo in campo ma anche fuori, più influenti in assoluto. Sono centinaia gli sportivi che hanno voluto ricordarlo mediante i social o mediante varie manifestazioni di affetto e cordoglio per lui e la famiglia e un po' da tutto il mondo.
E siamo in conclusione di questa decima puntata del TG Sherwood. Prima di salutarci volevamo dare una informazione importante. Domenica scorsa abbiamo proprio qua a Radio Sherwood rilanciato con un evento pubblico la webzine di Sherwood.it che si occuperà di musica, cinema, lettura, cultura pop, arte. Per chiunque fosse interessato a collaborare può chiedere info a press@sherwood.it, ripeto, press@sherwood.it. E siamo davvero ai saluti di questa decima puntata. Ovviamente ringraziamo la nostra regia che è composta da Chiara, da Elena, da Ludovica e da Gianluca detto Pino. Ringraziamo chiunque ci abbia ascoltato e diamo appuntamento a lunedì prossimo.
Arrivederci a tutti e a lunedì prossimo.
Sigla!
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.